Comunque questo Bluetooth mi ha permesso di sentire un fratello che frequenta la nostra comunità qua, che è veterinario. Quindi come dottore veterinario lui mi ha un po' parlato delle pecore e mi ha dato un riassunto di come sono. E tante volte abbiamo già sentito che sono fragili, no? Non sono tanto intelligenti, sono limitate nel loro discernimento dei pericoli, quindi sono molto vulnerabili a parassiti, a predatori, a cadere dentro un buco e quindi a differenza di altri ruminanti come le capre per esempio che possono arrampicarsi su un albero, le pecore non hanno molto da fare e quindi sono molto molto vulnerabili. Lui mi ha detto anche che le pecore hanno bisogno di un conduttore, quindi chi sarebbe il conduttore? No? Il conduttore può essere idealmente un essere umano che dà il nutrimento, dà l'acqua e le porta dentro a un apprisco. È questa la parola? Apprisco? No. È dentro alla casa delle pecore? Ok. Dentro all'ovile. E quindi ha bisogno di essere guidata quotidianamente, se da un essere umano meglio. In certi casi gli esseri umani, i pastori che si prendono cura delle pecore, delegano anche dei cani che crescendo assieme alle pecore hanno autorità su queste pecore per portarle dal punto A al punto B per delle mansioni molto precise. Quindi si può avere un cane durante un determinato periodo come pastore, ma anche loro sono indirizzate a seguire un'altra pecora anche. Quindi le pecore devono seguire qualcuno. Se un essere umano, idealmente, un buon pastore, un pastore, se un cane o se un'altra pecora. Quindi oggi vedremo come Gesù ci ha portato questa nella sua parola in Marco 6. Settimana scorsa con Donovan abbiamo visto il Mar di Galilea, no? Gesù, scusate, a Nazareth, che è stato respinto, che nessun profeta ha gloria nella sua propria terra. Abbiamo visto il martirio di Giovanni Battista e adesso iniziamo, quindi Gesù ha inviato i dodici, due in due, cioè diciamo così un appendice della storia del tragico finale della storia di Giovanni Battista e dopo andiamo a quello che studieremo oggi a partire dal versetto 30, che dice così. Gli apostoli, versetto 30, si riunirono attorno a Gesù. Allora, dov'è il posto dove gli apostoli, dove i discepoli, dove i cristiani devono stare? Vicino a Gesù. E gli riferirono, quindi hanno reso conto, hanno dato conto del loro operato in questa missione 2x2, di quello che avevano fatto. Quindi rendere conto a Dio, ma anche agli uomini. Hanno reso a Gesù questo conto di tutto. Quindi hanno raccontato tutto. Voi sapete che 3 settimane fa abbiamo fatto un campeggio di adolescenti qua in chiesa, allora chiedevamo, no, come è andato il campeggio? Bene, questa parola di 4 lettere riassumeva 2 giorni da parte dello staff di intenso lavoro, da parte di loro di tante attività, quindi a volte penso, no, questi discepoli hanno raccontato tutto. È una cosa che dobbiamo esercitare, no, di raccontare, di parlarci come cristiani e di condividere il nostro cuore. Hanno raccontato, quindi riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro, venitevene ora in disparte, in un luogo solitario. Quindi Luca capitolo 9 ci dirà che è un luogo deserto. Deserto non per la parola magari che ci rimanda a sabbia per terra, ma un luogo distante. E quindi Dio parla anche nei momenti di silenzio, nella quiete, del nostro momento personale. Cercavano di portare un luogo deserto e riposatevi. Gesù ha visto una necessità, adesso ci spiega perché. Riposatevi un po', difatti era tanta la gente che andava e veniva, quindi in contrasto con Nazareth, dove sono stati respinti, lì c'era tanta gente che andava e veniva, che essi, parliamo dei discepoli, non avevano neppure il tempo di mangiare. Quindi Gesù ha dato un insegnamento molto pratico del digiuno facendo questi discepoli digiunare, facendo questi discepoli focalizzare il loro sguardo, come anche lui più avanti ci farà vedere, nelle persone, negli esseri umani. E quindi se occorre saltare un pasto per andare a visitare un fratello, se occorre qualche rinuncia nel nostro tempo di alimentarci, è un incoraggiamento qui da Gesù a noi che non avevano tempo di mangiare. 32 dice: partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Quindi una solitudine, versione gospel, un simbolo per Mosè che attraversando il deserto ha portato questo pane di Dio, no? E adesso vedremo più avanti come Gesù porterà il pane, come ha portato la manna Mosè. Versetto 33 ci dice: molti li videro partire e li riconobbero. E quindi i cristiani sono riconosciuti. Noi siamo un parametro per un mondo che giace nel peccato. Noi abbiamo un modo di vivere che riflette il nostro Signore. Hanno riconosciuto e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come è possibile? Dal punto di vista logico non so, ma sono riusciti a raggiungere prima di loro. Versetto 34. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione. Quindi Gesù vide e ebbe compassione. Gesù come un conduttore di persone, come il buon pastore, come nostro Signore e Salvatore, ci ha dato un'indicazione a coloro che sono come conduttori, ai pastori, ai leader di ministero, di guardare e avere compassione, cioè di essere attenti per le necessità di ognuna delle pecore. E si mise a insegnare loro molte cose. Allora abbiamo dei paralleli in Matteo 14, Luca 9 e Giovanni 6, in pratica, che vanno con questa stessa storia da piccole parole in aggiunta, quindi qui in realtà c'è un'aggiunta guarì molti malati. Quindi Matteo aggiunge che Gesù non solo ha insegnato molte cose, ma ha anche guarito molti malati, oltre a insegnare molte cose. Quindi a volte noi, quando facciamo la nostra camminata cristiana, tendiamo a essere più sintetici, e insegnare molte cose vuol dire avere qualcuno che ti segue lungo la strada della vita cristiana e ci accompagna per imparare e per insegnare e per imparare insieme molte cose. Versetto 35, essendo già tardi, sera, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Hanno raccontato una novità a Gesù, Gesù non sapeva che era un luogo deserto. Guarda com'è bello questo input dai discepoli, no? Che dicono: lasciali andare affinché vadano per le campagne, per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare, anche alloggio. Nel Vangelo di Giovanni racconta che Gesù avrebbe detto a Filippo: dove compreremo pane per tutti? Quindi Gesù avrebbe incaricato Filippo. Ma egli, cioè i discepoli qui, rispose: date loro voi da mangiare. Quindi cosa Gesù fa qua? Ha una folla nel deserto, poi vedremo che sono 5.000 uomini, quindi le donne e i bambini ammontavano a, possiamo calcolare, all'incirca 20.000 persone. E quindi Gesù porta loro un momento di riconoscere apertamente la loro incapacità. Tante volte quando il Signore ci affida un compito, noi guardiamo la circostanza e diciamo: impossibile, solo a me succede, solo a me. È impossibile fare questo, ma come farò ad andare avanti con questo? E l'obiettivo era che loro riconoscessero che erano incapaci di fare questo. E quindi alimentate voi. Ovvio che noi non riusciamo, Gesù, ma tu lo sai, è impossibile, noi non abbiamo i mezzi. Ma la nostra responsabilità come discepoli di Gesù è alimentare questa moltitudine. Ed essi a lui hanno detto: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare. Quindi qui i discepoli parlano di una busta paga, un salario di circa un poco meno di un anno di lavoro, pensiamo a 10.000 euro. Quindi dov'è che troviamo i 10.000 euro per sfamare questa folla qua, no? 50 centesimi a testa, insomma un pezzo di pane, basta, no? Ma dov'è che troviamo tutti questi soldi, no? E Gesù risponde: quanti pani avete? Versetto 38, Gesù li porta da un punto, da un livello 1 di riconoscere che avevano bisogno di aiuto per risolvere questa situazione, a un livello 2. Cosa hai tu? Cosa abbiamo noi da presentare a Gesù? E lui ci invita: andate a vedere. Essi, i discepoli, si accertarono e risposero cinque pani e due pesci. Io penso a... Io sono arrivato in questa chiesa nel 2021, però ho sentito tante testimonianze della storia dell'acquisto di questa sede e ho visto che c'erano più o meno pochi pani e pochi pesci e il Signore ha dato il modo, la strategia, le risorse per permettere oggi che ci ritroviamo con comfort, che ci ritroviamo in un posto sicuro, i nostri bambini ricevono, ascoltano la parola. Quindi vedo una moltiplicazione che viene applicata oggi nelle nostre vite. E quindi, allora, versetto 39, egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde. Allora, Marco è un Vangelo molto sintetico, con 16 capitoli. Se lui ci dice l'erba verde, potrebbe, è ovvio che l'erba è verde, giusto? A meno che non sia secca, che diventa gialla, però qui cloros, la parola in greco, viene anche tradotta in certi passi della scrittura, verde, giallo. Quindi sapere esattamente cosa significa, credo che si parli di essere una erba verde, perché era primavera. E quindi forse l'erba era bagnata, forse l'erba era alta, loro dovevano far accomodare queste 20.000 persone. E come dovevano fare? C'era un criterio? No, farli accomodare a gruppi sull'erba verde e si sedettero, versetto 40, per gruppi di 100 e di 50. Qui la parola greca utilizzata ricorda una specie di aiuola, si dice, un giardinetto di fiori, perché queste vestimenti ebraiche tradizionali erano un po'... paglia, un po' marrone, quindi una certa varietà di colori che sul prato verde sembrava proprio un quadro, no? Sembrava una pittura e Marco ci racconta in questo modo qua, che loro si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Qui siamo più o meno 50 persone oggi. Pensate che se dividessimo, la parola dice che che hanno diviso in 100 e 50, ma se dividessimo questi 20.000 in gruppi di 50 sarebbero 400 gruppi e quindi 400, tra virgolette, chiese come questa, sparse dove? Cioè chi è più abile a pensare, pensi al parcheggio, pensi al campo di calcio e via, andiamo a dominare le strade adiacenti qua, quindi tanta e tanta gente, parliamo di 20.000 persone, però un nostro compito, ha dato il Signore, di organizzare queste persone in gruppi di 50 e di 100, magari quelli che mangiavano di più erano nei gruppi di 50, così l'alimento arrivava, quelli che erano in meno erano in gruppo di 100, non sappiamo. Oppure nell'epoca c'era la cultura che il maschio, cioè che l'uomo non mangiava assieme alle donne, quindi può darsi che gli uomini mangiavano da una parte, le donne dall'altra con i bambini, è possibile anche questo, non sappiamo esattamente. Però la Bibbia dice che si sedettero per gruppi di 50 e di 100, quindi nel versetto 41, poi Gesù prese i cinque pani e due pesci, e alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai discepoli, affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i due pesci fra tutti. Cioè, qualcosa di eccezionale e miracoloso. Quando Gesù alza gli occhi verso il cielo, qui c'è scritto benedisse, noi possiamo avere l'impressione che stesse benedendo il pane o il pesce. In realtà stava benedendo Dio. La preghiera ebraica era benedetto sia tu, Signore, che ci dai il pane, benedetto sia tu che ci dai il cibo. Quindi era una forma di benedire il Signore che aveva provveduto, come nel deserto, a questo pane, in un altro tipo di deserto, in un altro contesto. Qui dice, 42, tutti mangiarono e furono sazi. Il pane che Gesù propone, nonostante apparentemente sia piccolo, cioè il pane che Gesù ci ha lasciato come alimento spirituale, possiamo considerarlo un libro di 830 pagine, 820 pagine, che è la parola di Dio, un canone che è stato elaborato e ci è stato lasciato come una testimonianza, no? Un vero testamento. E questo è il pane che lui ci lascia da mangiare quotidianamente. E tutti furono mangiati e furono sazi e si portarono, versetto 43, via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. qui fa una figura di riferimento 12, no? Sono andato a cercare, ma cosa sono 12? 7 più 5, numeri, qual è la spiegazione, no? E c'è questo fatto, erano 12 discepoli, quindi un cesto per ogni discepolo. Da dove sono venuti questi cesti? Boh. Perché li avevano in mezzo al deserto? Boh. Però è avanzato un cesto per ogni discepolo. E qui ci dà una figura di quelli che poco prima abbiamo letto, non avevano tempo di mangiare, digiunavano a forza. Adesso cosa avevano? Un bel cestone. La vita cristiana consiste in giorni di difficoltà, ma consiste anche in giorni di fartura. Non sempre abbiamo le condizioni di decidere quello che avremo sul tavolo, però quando avanza dobbiamo raccogliere per provvigionare, come ha fatto Giuseppe in Egitto, ci ha insegnato anche di mettere da parte. E personalmente questo mi lascia una testimonianza, sempre in versetto 43, e forse qualcun altro anche ha questa impressione. Il pane, quei 12 cesti di ceste, quelle 12 ceste di pane che sono avanzate circa 2000 anni fa, hanno alimentato la mia casa. Cioè, io sono sicuro che in un certo momento della mia vita i soldi per mangiare non li avevo. E quindi io posso testimoniare, non so se c'è qualcun altro che può dire amen, che ha avuto la provvigione dal cielo in un modo sovrannaturale. Perché a volte siamo abituati a leggere e rileggere questo. Ma come applico nella mia vita? Cioè, io veramente mi rendo conto che non sono capace di provvedere il pane, nonostante tutto il mio sforzo. Cioè, che viene dal Signore in un modo miracoloso. Versetto 44. Quelli che avevano mangiato i panni erano 5.000 uomini. In Matteo 14 ci dice che ci sono donne e bambini, quindi probabilmente circa 20.000 persone. Invece Giovanni, nel capitolo 6, ci dice che Gesù è il pane della vita, che lui toglie la fame, che lui dà vita a chi lo mangia. E quindi questa è la figura del pane della vita. E ci possiamo anche domandare quanti hanno creduto oltre il miracolo, no? Quanti hanno seguito Gesù dopo aver avuto l'alimento. Adesso passa un'altra storia. Quindi abbiamo avuto una storia con Gesù in pubblico, facendo un grande miracolo davanti a 20.000 persone, considera che 12, 15, 20, 120 erano discepoli, non 120 ancora, scusate, erano discepoli, quindi praticamente 20.000 persone che iniziavano a capire un po' di più di quello che lui predicava. Adesso riporta questi discepoli, i 12, in un luogo in disparte, quindi avrà un momento di un intensivo con questi. Tutti noi abbiamo dei momenti pubblici dove lodiamo il Signore insieme, dove proclamiamo la sua parola, e dobbiamo cercare di avere anche i nostri momenti in privato con il Signore. Questo luogo segreto è importante per rafforzare la nostra fede e il nostro rapporto personale con Gesù. Versetto 45. Subito dopo Gesù obbligò, nel greco sarebbe costringere, sì, ha effettivamente obbligato, ha detto andate ai suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, quindi salutando la gente, se ne andò sul monte a pregare. Quindi nonostante tutto questo ritmo ministeriale intenso, Gesù va sul monte a pregare. L'importanza di pregare è fondamentale nella nostra vita cristiana. Gesù ci ha esemplificato in modo esaustivo nelle scritture. Versetto 47. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano, si faticavano, che avevano paura, a remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, quindi tra le 3 e le 6 di mattina, andò incontro a loro, camminando sul mare. Quindi noi abbiamo già letto questa storia diverse volte, ok? Dobbiamo pensare a una cosa diversa che non realizziamo, magari uno che sta volando sui campi, no? Sul campetto di calcio, in parcheggio, dobbiamo pensare a qualcosa che non abbiamo visto nei film. Perché tante volte abbiamo già visto questa figura. Per loro era nuova di zecca, come si dice. Per noi Gesù ha camminato sulle acque, ok, l'abbiamo già letto tante volte. Però pensiamo a qualcosa miracolosa. Che spavento e che paura si sono presi questi discepoli. Andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Cioè faceva finta di non andare verso di loro, sembrerebbe. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono. perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Quindi mettiamoci in questi panni, in questa circostanza di paura e di vedere un fantasma o quello che noi pensiamo che è un fantasma. A volte non riconosciamo Gesù quando si avvicina a noi. Quelli che magari non l'hanno sentito, cioè che non hanno ascoltato la predicazione del Vangelo, la prima volta che si avvicinano a lui possono pensare che sia qualcosa di che spaventi, perché ci toglie la nostra zona di comfort. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, cioè non mi avete riconosciuto, io, non abbiate paura. Nel Vangelo di Matteo ci racconta che anche Pietro è stato invitato a scendere dalla barca e camminare sul mare finché non ha avuto poca fede ed è iniziato ad affondare e Gesù lo riscatta, cioè Gesù lo recupera dalle acque. Versetto 51, salì sulla barca con loro e il vento si calmò ed essi più che mai rimasero sgomenti. In Matteo dice: veramente sei il figlio di Dio, cioè hanno riconosciuto che Gesù era il figlio di Dio. Perché non avevano capito il fatto dei panni, anzi, il loro cuore era indurito. Capire il fatto dei panni. Tante volte noi nella nostra vita vogliamo capire, vogliamo comprendere ogni cosa. Abbiamo questa presunzione in un mondo umanistico, nell'umanesimo, si dice, umanesimo, dove noi sappiamo tutto e siamo il centro dell'universo, quindi datemi risposte. Ma Gesù, con Gesù non funziona così, cioè lui dice: non è necessario che voi comprendiate, anzi, forse più, meno ne so io, meglio, perché il mondo spirituale è qualcosa di veramente misterioso e non è che dobbiamo comprendere ogni cosa, ma dobbiamo avere la fede tramite la grazia che Gesù ci ha dato per il suo sacrificio sulla croce. Quindi vivere non per un sentire, per un sentimento, ma io mi sento, no? Le frasi del mondo sono: va dove ti porta il cuore, hai il diritto di essere felice, tutte queste frasi bellissime che Hollywood ci ha pronunciato diverse volte, ma veramente alla luce della parola di Dio è così, ragazzi? È così? Vai dove ti porta il cuore, sai dove andrai a finire? Ingannevole è il cuore più di ogni cosa e disperatamente corrotto, chi lo potrà contenere? Qualcosa del genere. Abbiamo di nuovo allora il miracolo dei 20.000 alimentati con il pane della vita di Gesù. Gesù cammina sul mare, un momento intimo con i discepoli. Adesso andiamo di nuovo alle moltitudini. Versetto 53. Passati all'altra riva, vennero a Gennesaret e scesero a terra. Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci. Dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, città e campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo avevano toccato, che lo toccavano, erano guariti. Di nuovo un segno miracoloso davanti a tutti quanti. Il Vangelo è predicato alle moltitudini e ci sarà quel cuore, come i quattro semi, no? Il seme, cioè il seme è la parola di Dio, i quattro terreni, il terreno duro, il terreno instabile, il terreno egoista e il buon terreno che darà frutto. Però non è questo il punto. Quello che, per concludere il capitolo 6, è: tutti noi siamo ministri di Cristo. Ognuno di noi che crede e confida in Gesù come Signore e Salvatore è un sacerdote della propria vita. Se sto male, e oggi i miei bambini a casa avevano mal di gola e abbiamo pregato insieme, cioè non è che chiamo Tyler, puoi pregare con i miei figli? O Dino, cioè abbiamo il compito di essere sacerdoti, sì delle nostre famiglie, ma anche delle nostre stesse vite, perché a volte in pubblico e a volte in privato. E se noi abbiamo questo rapporto con Gesù, intimo, nel nostro luogo di preghiera, noi sappiamo in chi confidiamo. Per concludere, vorrei chiedervi una cosa. Oggi, come ultimo giorno del primo mese dell'anno e come l'ultimo giorno del libro di Matteo che ci siamo proposti come chiesa a leggere insieme, oggi siamo al capitolo 28. Ci siamo? C'è qualcuno che sta seguendo? Sì? Amen. Alleluia. Vorrei leggere insieme a voi gli ultimi tre versetti di Matteo 28,
18 a 20, ce la facciamo? Ok, le possiamo leggere insieme, quindi la versione che è, leggiamo insieme. Se potete mettervi in piedi per cortesia, leggiamo insieme questi ultimi tre versetti e poi preghiamo per concludere il culto. Prima solo una cosa, allora Gesù ha avuto tutto il potere per permetterci di insegnare tutte le cose che lui ci ha insegnato e per andare da tutti i popoli e lui sarà con noi tutti i giorni. Ricordatevi questi quattro tutti per la vostra vita quotidiana. Possiamo leggere insieme? 1, 2, 3. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Potete accomodarvi. Questo è il riassunto di perché Gesù ha fatto questi miracoli. Gesù ha fatto questi miracoli affinché noi oggi, 2000 anni dopo quasi, possiamo andare a predicare. Perché quello che lui ha moltiplicato il pane nella vita dei discepoli, i 12 cesti che rappresentano i discepoli che sono stati riempiti di pane e che è traboccato fino a qualcuno che ancora oggi riceve dei miracoli. Perché Gesù fa ancora miracoli, ragazzi. La Bibbia dice che Gesù è stato crocifisso ed è risorto. E quindi lo stesso Gesù che ha compiuto miracoli, compie nella vita economica, finanziaria e dà il pane. Amen. Questo è l'incoraggiamento, che possiamo andare a predicare il Vangelo perché crediamo che il sovrannaturale di Dio nella nostra vita è reale e perché crediamo che la parola di Dio è vera ed efficace, è più affilata di una spada a doppio taglio che divide giuntura e midolla, anima e spirito, ed è adeguata a discernere i propositi del cuore. Preghiamo. Grazie Signore per queste storie che sono successe quando il tuo figlio Gesù era qui sulla terra, Signore. E oggi lui è la tua destra. Oggi lui intercede per noi nelle nostre difficoltà. Gli stessi miracoli, io credo, che lui ha fatto qui, lui continua a fare nelle nostre vite. Che queste parole che sono state registrate come un tesoro per noi possano essere veramente messe nel nostro cuore come un tesoro e messe in pratica nel nostro quotidiano. Insegnaci a vivere come la tua parola ci insegna, insegna ad essere dei delimitatori di Gesù con il tuo Santo Spirito in noi. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.